Radio Melting Pot.
Laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza.
Laboratoire radiophonique pour la promotion des droits des citoyens.
Radio Laboratory for the Promotion of Citizenship Rights.
Benvenuti e benvenuti a questa quarta puntata di Radio Melting Pot, un laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza, in onda sul sito www.sherwood.it e che trovate in podcast sul sito www.meltingpot.org. Radio Melting Pot è un progetto promosso da Melting Pot Europa in collaborazione con Open Your Borders, un'associazione di volontariato attiva nella città di Padova e che ha diversi progetti di inclusione sociale, e Parole in Movimento, la scuola di italiano per migranti attiva a Venezia e promossa dal collettivo universitario LISC. La realizzazione tecnica delle trasmissioni è curata da Radio Sherwood, che ha offerto i propri strumenti tecnici e la formazione radiofonica per il team che sviluppa il programma. Conducono Chiara, Eleonora, Mamadou e Penelope. Alla regia Jerry e Pino, e la selezione musicale è curata da Samuel e Cidi.
Nella trasmissione di oggi vi proponiamo un approfondimento in merito alla bozza sulla regolarizzazione dei migranti a cui sta lavorando il governo. Una bozza di legge irragionevole e deficitaria che non può appartenere ad uno Stato di diritto, commentano i promotori della campagna Siamo qui, sanatoria subito. Ascolteremo l'audio tratto dal video commento dell'avvocato Paolo Cognini. Seguirà poi un approfondimento di Raffaele Bazurli, ricercatore dell'Università Ca' Foscari e della Scuola Normale Superiore, che ci parlerà del ruolo dei movimenti sociali e delle iniziative dal basso per contrastare i sistematici vuoti istituzionali in merito alle politiche migratorie. Passeremo poi alla consueta rubrica sulla campagna Lesbos Calling. Mercoledì 29 aprile si è infatti svolto un webinar dal titolo «Al di là delle frontiere, lo stato di emergenza nei Balcani». In questo incontro online ci sono state testimonianze dirette e interventi di associazioni e gruppi che svolgono attività nell'area balcanica. Vi faremo ascoltare l'intervento di Maddalena Von del Centro Studi per la Pace di Zagabria e Matteo di Bozen Solidale.
Dalla rotta balcanica ci spostiamo a Marghera, in provincia di Venezia, con un'intervista a Marta Carraro, operatrice presso l'ambulatorio di Emergency, che ci racconterà la situazione attuale delle persone che lo frequentano. Per finire, grazie ad un nuovo articolo di Mamadou che trovate sul sito di Melting Pot, ci sposteremo in India per capire meglio la situazione politica, economica, sociale e umanitaria di uno dei paesi più popolati al mondo. Ci siamo fatti aiutare da Ravi Sharma, un attivista di Aflin, una onlus che opera nell'ambito dell'assistenza sociale e sanitaria. Ma prima di entrare nel vivo di questa puntata, ascoltiamo insieme un brano scelto dalla redazione musicale.
I go slide, then you go sink like a boat. Me, I just they laugh like say life is a joke. And like you broke girls with they clean with they go. If your boyfriend don't get money, then he can't cope. Oh, back. When I reach you, Poland, then calling me Odogu, Odogu. And I sign to the town, I put down for Egu, Odogu. And nobody can stop you. And so we they fly past you. Over any obstacle. Water's gotten into me. As a barrel, I pull up in a Bentley. And with the diamond shine on every ring, you see. Lights on, lights on, I become a duck. They got them, they want to touch it for my banana. And if you know, get work, you be Jankara. I beg you, so make you go sit down for one corner. Gone deep, but damn it. I could need my apology. You know, I wanna see. But if I guess with the tattery, look at the be. When I reach you, pull on them, call me. And as I enter the town, I put down for Egu, Odogu, and nobody can stop.
dey fly fast, oh. Over any obstacle, it be Odogwu, Odogwu. Say now who dey draw the map, Odogwu. You are looking at the champion, Odogwu. Why the girls dey shake in your shoe, Odogwu. With the person with the cash, Odogwu. Aje, aje, kekele, Odogwu. Aje, aje, kekele, Odogwu. Aje, aje, kekele, Odogwu. Champion.
Eccoci tornati in onda. Ringraziamo Samuel e Jerry per questo bel pezzo e passiamo subito al primo approfondimento di oggi. Nei giorni scorsi, su alcuni quotidiani, è stata pubblicata una bozza di legge sulla regolarizzazione dei migranti a cui sta lavorando il governo. In essa si parte però da un'unica valutazione, rigidamente vincolata ad un interesse economico, ossia quante braccia migranti servono al sistema produttivo e all'agricoltura. Ascoltiamo alcuni minuti dell'audio dell'avvocato Paolo Cognini, che potete poi ascoltare integralmente nel video commento pubblicato su Melting Pot.
Sta circolando in queste ore una prima bozza dell'ipotesi di regolarizzazione a cui sta lavorando il governo. La problematica delle centinaia di migliaia di migranti presenti sul territorio italiano senza documenti, senza permesso di soggiorno, senza la possibilità di accedere a diritti e garanzie fondamentali, è finita repentinamente nel dimenticatoio con il sopravvenire dell'emergenza coronavirus. Per poi però tornare alla ribalta quando ci si è resi conto che coloro che sono fantasmi quando si parla di diritti sono in realtà corpi in carne ed ossa quando bisogna raccogliere i pomodori e provvedere alle esigenze di raccolta nei campi. Così nell'arco di qualche giorno il tema è tornato di attualità ed il governo ha iniziato a lavorare a questa ipotesi di regolarizzazione con il ruolo non a caso primario, fondamentale del ministro alle politiche agricole Bellanova. Ora, stiamo parlando di una bozza, non sappiamo che prospettive avrà questo ipotizzato testo di legge, non sappiamo quali modifiche verranno apportate e se effettivamente approderà qualcosa. Però intanto crediamo che sia utile fare una prima disamina del testo che è stato diffuso per cercare di coglierne la logica profonda, perché da quella bozza emerge in maniera chiara quale sia la logica con cui il governo sta pensando di affrontare la problematica. E si tratta di una logica semplice e cruda. Non si parte dal problema delle centinaia di migliaia di persone senza documenti e di tutte le problematiche che ne derivano, soprattutto sul versante dei diritti e delle garanzie anche sanitarie di profilassi che il contesto che stiamo vivendo impone. Non si parte dalla problematica dell'assenza di abitazioni sicure, dove appunto anche le tutele sanitarie potrebbero essere effettivamente messe in campo. Non si parte dal problema degli insediamenti informali, che sono in realtà vere e proprie bidonville dove vivono migliaia di migranti senza permesso di soggiorno, e non si parte neppure dal problema dei permessi di soggiorno bloccati e di tutti coloro che sono appesi al filo di un permesso di soggiorno precario che va rinnovato ogni 6 mesi e che non garantisce alcuna possibilità sicura di esistenza, alcuna possibilità, alcuna prospettiva di vita certa nel nostro paese. Neppure si parte dal problema, dal mero problema della tutela complessiva della popolazione rispetto ai rischi di contagio che chiaramente si innalzano enormemente nei contesti in cui vi è una vita precarissima e sommersa come quella che appunto tante migliaia di migranti senza permesso di soggiorno oggi sono costretti a vivere. Si parte da un'unica valutazione, rigidamente vincolata ad un interesse economico. Quante braccia migranti servono in questo momento al sistema produttivo? Quante braccia servono all'agricoltura? Bene, fatto il calcolo delle braccia, i corpi attaccati a quelle braccia li regolarizziamo, gli altri li lasciamo al macero. E tra l'altro anche per quei corpi che vengono regolarizzati, la regolarizzazione riguarda un tempo comunque incerto, sia nella realizzazione della regolarizzazione, sia nelle prospettive di regolarità del soggiorno che ne deriveranno. Si tratta di una logica, a mio avviso, inaccettabile in un paese che si vuole rappresentare come paese civile, ma che d'altra parte forse anche pienamente coerente con un sistema che attraverso i tagli alla sanità, le privatizzazioni, le speculazioni sulla malattia è riuscito ad avere un tasso di mortalità per coronavirus unico al mondo.
Parliamo di movimenti sociali e politiche di asilo europee. Dal 2015 l'Europa e l'Italia hanno assistito a un forte aumento di arrivi via mare e di conseguenti richieste di asilo, tanto è vero che spesso sentiamo abusare del termine crisi migratoria dall'informazione mainstream. Sono quindi ormai 5 anni che i governi, alternandosi, prendono provvedimenti in materia di immigrazione, lasciando però spesso gravissimi vuoti istituzionali. Dai salvataggi in mare alla possibilità di un vero inserimento nel tessuto sociale territoriale, sono le iniziative dal basso che spesso risolvono le situazioni più grave e al limite. Che ruolo hanno e continuano ad avere dunque gli attivisti, le attiviste e tutte le iniziative dal basso in relazione a queste politiche migratorie che si dimostrano sempre più inefficaci e discriminatorie? Raffaele Bazzurli è un ricercatore di scienze politiche presso l'Università Ca' Foscari e la Scuola Normale Superiore di Pisa e ci aiuta a rispondere a questa domanda portandoci il contributo della sua ricerca. Sentiamo.
Nel corso degli ultimi anni, specialmente in concomitanza con il grande numero di arrivi di migranti ai confini d'Europa, abbiamo assistito al proliferare di proteste e iniziative di solidarietà dal basso. I movimenti sociali si sono fatti carico delle responsabilità di protezione internazionale alle quali le istituzioni sono sistematicamente venute meno, dal salvataggio in mare alle politiche di integrazione sulla terraferma. Tuttavia, attivisti e volontari non hanno riempito questo vuoto in silenzio, spesso hanno anche alzato la voce per rivendicare un cambiamento radicale delle politiche. Nella mia ricerca ho perciò studiato come i movimenti sociali possano esercitare pressione sulle istituzioni e farsi promotori di politiche di asilo efficaci, a livello cittadino e oltre. In particolare ho studiato Milano e Barcellona, città che hanno avuto un ruolo chiave nella cosiddetta crisi migratoria degli ultimi anni. Fra il 2013 e il 2018 sono giunti a Milano più di 130.000 migranti. La stazione centrale della città è rapidamente diventata il teatro di una grande crisi umanitaria. La società civile si è subito mobilitata per fornire supporto morale e materiale. È poi intervenuto anche il Comune di Milano, che ha ottenuto rilevanti concessioni dal governo italiano, espandendo così il sistema locale di accoglienza. Il Comune ha inoltre agevolato l'apertura di un canale umanitario per permettere ai migranti di lasciare l'Italia, di fatto contravvenendo alle regole del Trattato di Dublino. Queste decisioni possono risultare sorprendenti in tempi di furiosa propaganda anti-immigrazione, specialmente se si pensa che il Comune di Milano è governato dallo stesso Partito Democratico del decreto Minniti Orlando. Sono stati proprio gli attivisti a permettere questo esito. Le grandi mobilitazioni di solidarietà hanno dato un segnale inequivocabile all'amministrazione comunale, che ha reputato elettoralmente conveniente cavalcare l'onda della protesta promuovendo politiche inclusive. Il caso di Barcellona è ancora più sorprendente. Dal 2015 la città è governata da Barcellona in Comú, una piattaforma di partiti e movimenti di sinistra nata sulla scia delle grandi proteste anti-austerità del 2011. La sindaca Ada Colau, leader del movimento spagnolo per il diritto alla casa, è stata catapultata sullo scranno più alto del potere municipale. Una parabola politica tanto rapida quanto esaltante. Colau, una volta al potere, ha lanciato un programma di protezione internazionale su scala locale, che funziona al di fuori del carente sistema di asilo spagnolo. Gli attivisti hanno avuto un ruolo da protagonisti, contribuendo a formulare il programma e a realizzarlo sul terreno, ad esempio operando in Grecia come sorta di ambasciatori della città, al fine di permettere ai migranti di muoversi verso la capitale catalana. A Barcellona ha anche avuto luogo, il 18 febbraio 2017, una delle più grandi manifestazioni di solidarietà ai migranti mai organizzata, che ha contribuito a proiettare in Spagna e oltre l'immagine di una comunità accogliente. Fra le numerose lezioni che questi due casi possono fornirci, c'è sicuramente quella del potere delle mobilitazioni. La militanza è un'attività faticosa, talvolta frustrante, ma può produrre cambiamenti politici di vasta portata, che valicano i confini delle città, diffondendo pratiche e discorsi di cittadinanza alternativi a quelli dominanti. guardando al presente, la pandemia ha ridato impeto alla lotta per una sanatoria per i migranti in stato irregolare. Tutti possiamo fare la nostra parte affinché anche questa battaglia venga vinta. Grazie per l'attenzione.
Noi ringraziamo Raffaele per il suo prezioso contributo e passiamo alla nostra consueta rubrica dedicata a Lesbos Calling, la campagna che promuove azioni di solidarietà e di monitoraggio lungo la rotta balcanica e nelle isole hotspot greche. Come accennavamo prima, il 29 aprile si è tenuto un webinar che ha raccolto le testimonianze di tante realtà solidali attive sia in Italia che lungo la rotta balcanica. Sentiamo quindi l'intervento di Maddalena Avon, un'attivista dell'iniziativa Welcome e che lavora presso il centro di studi per la pace di Zagabria, che da anni denuncia le violenze perpetrate dalle polizie di confine. Assieme agli altri attivisti e attiviste della regione, Maddalena si reca nelle zone di confine per raccogliere le storie di vita vissuta, testimonianze e denunce da parte delle persone migranti e per testare rapporti complici con chi quelle realtà le vive sulla propria pelle ogni giorno.
Purtroppo la Croazia già dalla chiusura del corridoio umanitario nel marzo 2016 ha messo in atto queste misure violente ed illegali nei confronti delle persone migranti. E sto parlando dei pushback, che sono questi respingimenti illegali e spesso violenti, perpetrati dalle polizie di confine. È importante dire che queste pratiche avvengono sia sulle linee di confine che nell'entroterra del territorio croato, e che vengono negate tuttora dal Ministro degli Interni, e che anzi ci accusa pubblicamente alle organizzazioni e agli attivisti di essere trafficanti. Canel piuttosto più tardi ci spiegherà come queste pratiche avvengono, però per ora mi sento di dire che le persone migranti quando arrivano sul territorio croato E quindi nell'Unione Europea, secondo le leggi nazionali, europee e internazionali, hanno diritto di fare richiesta d'asilo. Quello che invece succede è la negazione di questo diritto e il fatto che subiscono le violenze fisiche e psicologiche di ogni tipo e vengono poi rispediti nel territorio o bosniaco o serbo. E ne parlano tutti, da 3 anni a questa parte, attivisti, organizzazioni locali e internazionali, giornalisti. Gli stessi poliziotti in maniera anonima ne hanno parlato ad altre istituzioni come la Garante Nazionale dei Diritti, ne parlano alcuni parlamentari europei, delle istituzioni bosniache locali. Insomma, solo il Ministero degli Interni croato continua a negare queste pratiche. Il Centro Studi per la Pace e l'iniziativa Welcome in Croazia da anni denunciano pubblicamente questi respingimenti su diversi fronti, per cui sì, azioni legali, monitoraggio continuo, iniziative pubbliche e sostegno diretto poi agli attivisti e alle persone migranti sul campo. Con l'arrivo delle misure restrittive relative al Covid, molte cose sono cambiate nelle nostre vite. Sfortunatamente, alcune cose sono rimaste le stesse, come i respingimenti illegali e violenti da parte delle polizie croate. Ciò che è diverso, è che ora stanno accadendo nel silenzio più completo, visto che l'attenzione globale o dei media mainstream è spostato completamente sulla pandemia in corso. C'è chi continua a parlarne, c'è chi continua ad alzare la voce a riguardo, Canel appunto ne parlerà più tardi. Per quanto riguarda le misure relative al Covid che sono state prese in Croazia, i centri di accoglienza, che sono due, in Croazia, uno a Zagabria e uno in una cittadina a circa un'ora da Zagabria a Kutina, hanno temporaneamente limitato l'accesso a tutte le persone che non sono necessarie per il normale funzionamento di tale struttura, per cui nessuna organizzazione, nessun individuo che non abita all'interno di queste strutture ci può entrare, oltre alla Croce Rossa e un'organizzazione internazionale medica che si chiama Médecins du Monde, che si occupa sia di fornire informazioni sia l'assistenza medica. Un'altra cosa interessante che è successa è come nel centro di accoglienza di Porin, quello che si trova a Zagabria, è arrivato un rifugiato siriano dall'Austria a causa del regolamento Dublino. C'erano dubbi sul fatto che fosse positivo al Covid. E la decisione delle autorità, tutt'altro che logica, è stata quella di rinchiuderlo nel centro di detenzione di Ježevo, che si trova a una quarantina di minuti da Zagabria. Altri problemi che vediamo come conseguenza non solo del virus, ma anche del terremoto che ha colpito Zagabria il 22 marzo, è il fatto che molte persone sono rimaste senza casa. Per cui alcune persone non hanno dove andare, altri hanno ricevuto la seconda istanza negativa rispetto alla loro richiesta di protezione internazionale e non hanno un posto dove andare. Il Ministero degli Interni ancora una volta non risponde a questo tipo di problematiche e non dà nessuna indicazione su come queste persone debbano comportarsi e su quali siano le misure di supporto applicate alle persone che in questo momento ne hanno bisogno. Per quanto invece riguarda brevemente la Slovenia, gli attivisti di InfoColpo ci dicono che fino a metà aprile i campi in Slovenia fossero sempre più pieni, probabilmente perché il flusso verso l'Italia, di nuovo, fino a metà aprile era ridotto e le persone, se riuscivano ad attraversare la Croazia, poi si ritrovavano bloccate nei campi in Slovenia. Dopodiché anche la Slovenia applica respingimenti illegali. Quello che è curioso è che la Croazia non accettava indietro le persone migranti se avevano la febbre o non avevano la documentazione medica. Un'altra cosa preoccupante è che in Slovenia le persone che hanno ricevuto il negativo in seconda istanza alla loro richiesta di protezione internazionale sono stati direttamente spediti all'interno dei centri di detenzione, centri di rimpatrio, che invece dovrebbero per logica automaticamente svuotarsi, visto che appunto si tratta di centri per il rimpatrio e al momento i rimpatri sono sospesi. E gli attivisti locali, ancora una volta di InfoColpa, hanno scritto una lettera all'istituzione europea in risposta alle misure restrittive in discussione in Slovenia, come quello di schierare l'esercito al confine, che per ora è una possibilità che è stata scongiurata a livello parlamentare, però alcuni sindaci delle municipalità al confine hanno ritirato fuori la questione in Parlamento. Nel frattempo la Slovenia ha confermato l'acquisto di altri 40 km di filo spinato per ereggere un'altra ennesima vergognosa barriera fisica ai propri confini. Quello che ci tengo a dire per concludere è di ricordarci che però fili spinati, polizie, eserciti non sono misure attuate solamente dai paesi nella regione balcanica. Cioè, stiamo parlando di pratiche tutte europee, mirate poi a un piano più generale di esternalizzazione delle migrazioni. E quindi questi tipi di comportamenti illegali, le violenze piuttosto che barriere fisiche, le possiamo vedere in molti altri paesi dell'Unione Europea. Penso che sia importante ricordarsi di come paesi come la Croazia, che stanno lì lì per entrare in Schengen, siano anche parte di un piano appunto più grande, non solo nazionale.
Costruire reti tra gruppi e organizzazioni che operano lungo la rotta balcanica e di lavorare già ad ipotesi progettuali da mettere in campo appena sarà possibile varcare i confini. Lo sottolinea Matteo di Bosen Solidale nel suo intervento. Ascoltiamolo.
Noi siamo stati per la prima volta in Serbia, in Bosnia e Erzegovina, alla fine di febbraio, una settimana, abbiamo fatto una staffetta che poi appunto si è anche ricollegata con Open Your Border di Padova. È stata una costruzione molto lunga, nel senso che abbiamo cercato di coinvolgere un po' l'attivismo bolzanino. Siamo partiti 9 appunto attivisti e attiviste. E, una volta tornati a Bolzano, abbiamo detto ovviamente non possiamo assolutamente fermarci qui. Avevamo già in progetto un nuovo viaggio lungo la rotta ad aprile. Ovviamente con l'emergenza sanitaria siamo stati costretti a bloccarci, anche con la chiusura dei confini, e abbiamo iniziato in qualche modo a ragionare intorno ad una modalità diversa anche di aiuto. E in qualche modo di contatto con le persone, appunto, persone migranti in particolare che si trovano ancora in Bosnia e in Serbia, ma anche di contatto per creare in qualche modo una rete con coloro che, gli attivisti e le attiviste che invece sono presenti in Bosnia, in Serbia, lungo tutta la rotta balcanica. L'idea c'è nata nel momento in cui abbiamo iniziato a vedere attraverso i social network tutta una serie di fotografie che venivano postate di market, di supermercati che negavano l'accesso ai migranti, ricordando una storia, insomma, passata per fortuna, ma alquanto drammatica. Abbiamo iniziato un po' a contattare le persone che sono attive in Bosnia in particolare. Purtroppo la situazione della Serbia è molto più difficile, molto più intricata, per cui abbiamo cercato di lavorare in particolare al confine bosniaco-croato, e con loro abbiamo attivato questa iniziativa che non è un'iniziativa esclusivamente caritatevole, del supermercato, del market solidale, cioè cerchiamo di raccogliere dei soldi, di mandare appunto questi soldi ai market e fare in modo appunto che i ragazzi, le persone migranti che si trovano ancora, purtroppo si trovavano comunque all'interno degli squat, delle fabbriche occupate, in qualche modo potessero perlomeno mangiare. Allora, questa frase è un po', no, racchiude poi tutto il dramma di queste persone, cioè se nel 2020 siamo costretti a parlare di persone che non possono mangiare dietro casa nostra, di fatto, vuol dire che il dramma c'è, che il dramma esiste ancora oggi, purtroppo. E da là, insomma, ha preso un po' il via la nostra iniziativa. Abbiamo cercato anche di coordinarci chiaramente con le realtà presenti in loco, soprattutto in Bosnia, in particolare a Bihać e a Velika Kladuša, che appunto sono due cittadine di confine, al confine bosniaco-croato, ma abbiamo cercato di espandere, tra virgolette, questa iniziativa anche a tutte quelle altre realtà del nord-est, in particolare del nord-est, che in questo momento stanno cercando di fare una rete per far sì che quello che in qualche modo stiamo portando avanti non diventi qualcosa di estemporaneo o comunque legato esclusivamente allo stato di emergenza, allo stato di emergenza sanitaria che stiamo vivendo anche in Italia, ma che diventi anche un qualcosa un po' più politico, che sappia fare anche pressioni sulle istituzioni in primis, ma in particolare sui confini, confini che oggi appunto sono chiusi e che bloccano non solo la nostra mobilità, ma anche la mobilità delle persone migranti, nonostante, come prima ricordava Lorena, appunto, negli ultimi giorni, forse nell'ultima settimana, il game in qualche modo è ripartito. Dicevo appunto di questa rete, non è una rete che è nata con l'emergenza sanitaria o perché è stata dichiarata l'emergenza sanitaria, è una rete che è nata qualche mese fa, e che come scopo ha quello certamente di monitorare la situazione lungo i Balcani, ed ecco anche perché nasce un po' l'idea di questa web conference in qualche modo, no? Non ha solo appunto lo scopo di monitorare o di mandare in qualche modo aiuti, ha anche lo scopo di un po' lungimirante, ecco, mettiamola così, di voler andare oltre e poter in qualche modo creare in Bosnia in particolare qualcosa che ci renda in qualche modo partecipi della situazione, un presidio che abbia proprio, avrà anzi lo scopo di riportare quello che lì succede, in particolare appunto nelle due cittadine che nominavo prima, di Biac e di Velika Kladuša. Noi siamo convinti che in questo momento la rotta balcanica sia più o meno scomparsa dal mainstream nazionale e internazionale, vista appunto l'emergenza sanitaria, ma quello che in realtà sta succedendo è altamente drammatico, quindi va assolutamente riportato e rivisto, rielaborato attraverso appunto quello che possiamo in qualche modo sapere dalle persone che sono presenti lungo la rotta. E quindi per noi è importantissimo in questo momento avere una visione che va anche oltre. Siamo convinti che questo punto, che è un punto nevralgico dell'Europa, che appunto come ricordava prima Jacopo, è diventato un po' un collo di bottiglia, no? La gente, le persone comunque tendono a risalire dalla Turchia e dalla Grecia verso il centro e il nord Europa e poi sono costrette in qualche modo, oggi ancora di più, a fermarsi lungo i confini. Noi siamo convinti che questo punto resterà nevralgico anche nei prossimi mesi e probabilmente anche nei prossimi anni. Quindi è importantissimo attenzionare e in qualche modo non essere solo ed esclusivamente presenti in maniera sporadica, ma essere presenti con un presidio fisso che ci ampli, in qualche modo amplia anche i nostri orizzonti e ci fa vedere cosa sta succedendo. Per fare delle pressioni non solo a livello locale, non solo a livello istituzionale, per fare proprio pressioni fisiche sui confini, ma anche per riportare questa questione a livello europeo, perché è una delle questioni che oggi noi riteniamo più importanti e più drammatiche. Riguarda le persone che giustamente stanno in qualche modo migrando.
Get down in the back of the club tonight. Cause I just want to handle you. Girl, I just see you for your body, say you wanna get down.
Get down on it.
Not if all for me, I got the money.
Jump by money.
I see the same, so I'm ready, baby. Girl, I go drop it like a bamboo. Cause I just find your body, go. Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Got to do it right. I do feel you, girl, tonight. Me and you, we can turn off the light. Your body, in my mind. Many things we can do, girl, tonight. Give me one more night.
too contagious. I take you to Lagos. She wants balanced diet. You want balanced diet. Ori ori lodo, my body be like tomato. Ori ori lodo, you wanna see me tomorrow? I don't need you to ya photo no. Sweet like Ajinomoto. Oh oh, jade ko di de ko de majo.
But I de feel you.
Stacco musicale, eccoci tornati in onda per parlare della situazione a Marghera, in provincia di Venezia. Come anticipato, abbiamo chiesto un contributo a Marta Carraro, un'operatrice dell'ambulatorio Emergency presente nella città. Marta ci ha fornito una panoramica delle sfide che si trovano ad affrontare durante questa drammatica crisi sanitaria provocata dal coronavirus. Ascoltiamo le sue parole.
L'ambulatorio Emergency di Marghera è rimasto aperto in questo periodo, anche perché l'ambulatorio per persone senza documenti dell'ULS 3, quindi per tutta la provincia di Venezia, ha chiuso fin da subito, fin da fine febbraio, e dunque, a parte il pronto soccorso, che però è ovviamente meglio non intasare, siamo rimasti l'unico presidio per queste persone, quindi per i nostri pazienti, che sono principalmente persone senza permesso di soggiorno o cittadini comunitari senza i requisiti per la residenza per l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale. Queste persone purtroppo hanno continuato ad avere i soliti problemi di salute o ne sono anche insorti di nuovi che con l'emergenza sanitaria non hanno nulla a che vedere. Che però tuttavia hanno difficoltà a trovare una risposta. Ci siamo riorganizzati con un triage esterno per cui chi ha sintomi simili influenzali purtroppo non può entrare, questo a tutela degli operatori ma soprattutto degli altri pazienti, che ovviamente se vengono qui è perché già hanno delle condizioni di salute non ottimali, precarie, quindi non vogliamo esporli a rischi. Chi comunque non è stato fatto entrare, gli è stato dato l'indicazione di stare a casa e la nostra infermiera lo chiama quotidianamente per sapere come sta, come evolve la situazione sanitaria, e viene data l'indicazione che qualora subentrassero difficoltà respiratorie, chiamare il 118. Da subito si è concretizzato il problema dei senza tetto, ai quali ovviamente dire stai a casa non è possibile. È stato posto il problema al comune. Devo dire che con gli operatori dei servizi, dei vari servizi, c'è stata molta sensibilità sul tema, però purtroppo ad oggi ancora non è stata identificata una procedura, una struttura dove dar la possibilità a chi ha sintomi simili influenzali di fare l'isolamento necessario. Quindi ancora una volta gli ultimi continuano a essere trascurati e non considerati. Un altro problema sono i vari uffici che sono tutti chiusi, in particolare le questure, e quindi con notevoli difficoltà per le persone di magari rinnovare la tessera sanitaria o ottenerne una quando servivano dei documenti che venivano passati dalle questure. Dunque, anche per questo abbiamo tenuto aperto e cerchiamo, dove possibile, di supportare le persone con queste pratiche.
Trasmissione di Radio Melting Pot, abbiamo deciso di andare oltre i confini europei per capire meglio la situazione politica, economica, sociale e umanitaria di uno dei paesi più popolati del mondo, l'India. Nei giorni scorsi il nostro collega Mamadou è stato impegnato nella stesura di un articolo dal titolo «Di fronte alla pandemia provocata dal virus, in India si nasconde una politica di stigmatizzazione e la paura della fame». Questo articolo potete trovarlo sul sito di Melting Pot. Per scriverlo, Mamadou ha contattato Ravi Sharma, un attivista di Aflin, una onlus che opera nell'ambito dell'assistenza sociale e sanitaria, favorendo l'istruzione e la tutela dei diritti delle donne e dei bambini che vivono nel subcontinente indiano. Come si produce una misura di lockdown in un paese frammentato dalle divisioni religiose e afflitto dalla povertà? Per trovare una risposta a questa e ad altre domande vi invitiamo a leggere l'articolo del nostro stimato collega. Ed ora stacco musicale prima dei saluti.
No matter where you go, remember the road that will lead you home.
Juanita Mus.
No matter where you go, remember the road that will lead you home.
Juanita Mus.
That will lead you home. That will lead you home.
Grazie a Mamadou per questo articolo con il quale si conclude questa quarta puntata. Ringraziamo la regia, Pino e Jerry e tutto lo staff tecnico, Samuel per la selezione musicale e Barbara in redazione. Vi ricordiamo inoltre che se vi siete persi le nostre puntate trovate tutti i podcast sui siti internet www.meltingpot.org e su www.sharewood.it. Questo progetto è sostenuto con i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Valdese. Da Radio Melting Pot per oggi è tutto. Alla prossima!
Radio Melting Pot.
Laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza.
Laboratoire radiophonique pour la promotion des droits des citoyens.
Radio Laboratory for the Promotion of Citizenship Rights.